Chi arricchisce la cocaina?
I paesi ricchi. Arricchisce un sacco di gente perché la filiera della cocaina produce utili, redditi come nessun'altra sostanza mai nella storia dell'economia. Ma fondamentalmente i paesi ricchi, credo che una delle prime cose da tenere presente in chiaro è che circa lo 0,5% dei proventi che provengono da quella filiera rimane nei paesi produttori, in quello che una volta si chiamava sud del mondo. Il resto, attraverso l'infiltrazione dell'economia legale, il riciclaggio, l'ingresso di questo denaro nei sistemi creditizi di paesi sviluppati, finisce tutto in Occidente. Un esempio abbastanza noto, che però è riportato anche nel libro, sono i 10 miliardi di dollari colombiani provenienti da cocaina che tengono in piedi il sistema bancario della Florida. Quindi quando si parla di narcostati non bisogna pensare a repubblichette delle banane in Sud America, ma al quarto stato per popolazione degli Stati Uniti, per esempio.
A un certo punto la cocaina come coltivazione si diffonde e come commercio arriva in massa in Europa.
La diffusione della coltivazione è dovuta in larghissima parte alla War on Drugs lanciata da George Bush padre, signora, la guerra alla droga americana, che fu un piano colossale, arrivato a costare più di 100 miliardi di dollari, quindi sto parlando del prodotto interno lordo di un paese europeo di basso cabotaggio, e che prevedeva la distruzione, l'eradicazione forzata delle colture. Ci furono episodi molto discussi legati alla strategia del Plan Colombia, che tendeva alla militarizzazione del continente sudamericano, di distruzione di colture operati con irrorazioni aeree di veleni, di defoglianti, eccetera. Questo provocò delle vere e proprie crisi agricole in aree piuttosto vaste del paese, provocò la fuga in massa di campesinos verso le braccia accoglienti dei narcotrafficanti. Il contadino che vedeva distrutta, defogliata la zona di foresta o di montagna in cui conduceva la propria sopravvivenza, spesso ha avuto come sola alternativa spostarsi in zone controllate dai signori della droga e dedicarsi alla coltivazione di coca per uso illegale. Questo è accaduto in Bolivia, è accaduto in Colombia, la coltivazione si è sparsa. Nei documenti ancora degli anni 90 ufficiali americani si parlava di cocaina passata in pochi anni di guerra alla droga da una produzione in due paesi, più o meno localizzata in due paesi, a una produzione in almeno 9 paesi del continente sudamericano e a un transito attraverso 25 paesi. Quanto al passaggio verso l'Europa è dovuto a molte circostanze, ma ce ne sono due abbastanza vistose, concomitanti. Negli anni 90 declina fortissimamente il consumo di cocaina negli Stati Uniti. Negli anni 90, con l'esplosione della bolla della New Economy, l'espulsione dal mercato di una legione di quarantenni che avevano creduto nel successo facile, diciamo la fine dell'ottimismo iperliberista reaganiano, entra sulla piazza del consumo nordamericano una domanda imprevista di sostanze di altro tipo, la richiesta di calmanti, di allucinogeni, tornano su piazza l'LSD, gli ecstasy like, le chimiche, ma soprattutto la vecchia eroina. Questo ha portato le organizzazioni che controllavano il traffico di sostanze illegali ha una strategia di marketing diversificata, fornire le sostanze più richieste, anzi introdurle in maniera massiccia sul mercato nordamericano, significava riorganizzare la filiera dell'eroina. Per esempio in quegli anni lì compare il papavero da oppio in America, viene coltivato in Messico, in Colombia, e acquistano un predominio sulla piazza dei trasporti dei cartelli messicani, che oggi sono forse le organizzazioni più potenti del mondo, e l'eroina invade la piazza degli Stati Uniti. La cocaina si trova davanti a un doppio problema. Il primo problema è aprire nuovi mercati. Secondo, trovare delle vie di trasporto e di transito che non siano semplicemente la direttrice nord, in quel momento molto più controllata per tensioni tra gli Stati Uniti e Cuba, per le strategie militarizzate, di lotta ai trasporti di droga, eccetera, la strada verso il nord diventava molto più difficile anche per i controlli messicani. Quindi diventa opportuno, per esempio, cercare una piazza nel ricco vecchio continente, in Europa. Una formidabile occasione viene dalle guerre che esplodono negli anni 90 in Europa, in particolare le guerre nello spazio ex jugoslavo, che vedono le parti in armi più importanti finanziarsi e aggirare gli embargo internazionali proprio con i soldi che provengono dai movimenti di droga. Sono gli anni delle grandi triangolazioni armi-droga, per esempio partite di droga all'ingrosso vengono consegnate ai belligeranti insieme ad armi costosissime e sofisticate. Il semplice meccanismo di passaggio della cocaina, per quanto riguarda più l'area croata, dell'eroina per quanto riguarda quella serba, c'è stata anche una divisione del lavoro in questo senso qui, il semplice passaggio dall'ingrosso al dettaglio forniva dei margini di reddito, degli utili talmente alti da permettere di ripagare sia la sostanza all'ingrosso, presa quasi in affitto, sia le armi.
Beh, ora veniamo alla fonte. Tu hai scelto di dare direttamente la parola a un uomo che racconta delle storie, che racconta dei metodi e che svela dei segreti. Un uomo che è un sistemista. Tu in qualche modo hai verificato quello che la tua fonte ti ha raccontato e come?
Come? Non te lo dirò. Ho verificato, sì, ho lavorato per 3 anni con questo uomo e non solo con lui, perché lui è stata la fonte di numerosi contatti, e il lavoro è stato anche proprio quello di intrecciare le voci e le informazioni che venivano da queste voci e anche le informazioni che venivano dalla sua voce, facendo ripetere nel tempo le cose, andandole a rivedere, eccetera, perché c'è anche un livello di autorappresentazione narcisistica nei soggetti criminali di quel campo lì è abbastanza alto, quindi c'è il rischio che si raccontino in maniera mitica. Quello che volevo io era fornire una specie di manuale del narcotraffico all'ingrosso, che non ripetesse i cliché della rappresentazione corrente dell'economia della droga. Nelle cronache si legge di sequestri e sono sempre nell'ordine di chili. La domanda era: come fanno ad arrivare queste tonnellate? Com'è possibile che navi cariche completamente imbottite di cocaina passino nei controllatissimi porti europei? Come fa a arrivare? Quali sono le complicità che permettono questa cosa? E l'intento era raccontare questa parte inedita, meno conosciuta, più opaca del mondo della cocaina, attraverso la voce dei protagonisti, di quelli che lo fanno. Interessava molto lo sguardo criminale sul mondo contemporaneo, sull'economia, capire chi sono, come vivono, cosa gli piace, cosa pensano delle loro controparti, quali sono i motori di questo tipo di mestiere.
L'hai capito?
Sì. Penso di sì.
Quale può essere il motore?
Il motore è un forte edonismo, una capacità di convivenza con il potere, la convinzione di una certa impunità e di una convivenza pacifica e anzi reciprocamente utile con i poteri legali e con i poteri politici. È cambiato il modello, per dire, Pablo Escobar, per cui il signore della droga tentava di raggiungere direttamente il potere politico e di gestire una parte del mondo. Non è così oggi, si può convivere anzi con i poteri costituiti. L'idea generale di questi soggetti è che la loro controparte, l'impero del bene fatto di agenzie governative fino alle piccole ONG o di polizia, abbia largamente bisogno di loro per sopravvivere. Da un punto di vista economico è una visione estremamente realista, vera, credo, e che quindi questo garantisca una convivenza pacifica con alcune rappresentazioni, pantomime di contrasto, alcuni riti sacrificali, per esempio i corrieri con l'ovulo vengono utilizzati rigorosamente come elementi di sacrificio, vengono mandati nei porti e negli aeroporti per essere intercettati, vengono dati in pasto alle forze di polizia per una forma di tacito gentleman's agreement.